bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
State per ascoltare l'unica, prima e sola, trasmissione di cucina di radiosonar.net. Va ora in onda Mangia Radio.
Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai, eh? Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
Verdi di tante sfumature, c'è chi ne sbaglia i nomi di continuo, sempre e comunque. C'è chi li ama per il loro sapore, c'è chi li odia per il proprio odore. Stasera parliamo di due famiglie di verdure che molto spesso sono confuse tra loro, che molto spesso sono non amate dai bambini e piene di pregiudizi per la loro puzza, che però è tale solo nella fase di cottura. Stasera parliamo di broccoli e cavoli, ovviamente solo su Mangia Radio per radiosonar.net. Buonasera a tutte e tutti. 19:49, come direbbero le sbarbine, siamo su radiosonar.net, come al solito di martedì sera, in compagnia della sottoscritta, cioè di colei che vi offre spunti su alimenti e riflessioni su cosa ci fa bene, su come si preparano cose buone, da chi comprarle e soprattutto come cucinarle. Ebbene, stasera un argomento ostico, di quelli che ai più non piace, di quelli che a molti dispiace, ma quelli che invece ne sanno di cucina, ne sanno di alimenti buoni, sani, genuini e pieni di prelibatezza, se ovviamente si sa cucinare, invece ne hanno ben altra opinione. E allora stasera mi chiedevo di cosa si può parlare arrivando l'inverno, arrivando il freddo, arrivando quasi il periodo di Natale. Di cosa si può parlare che sia un ingrediente abbastanza duttile da poter costruire una trasmissione e abbastanza interessante da poter allietare tutti voi che ci ascoltate ogni martedì sera. Beh, a quel punto mi sono detta, perché giocare facile? No, proviamo ad alzare il livello. Proviamo con qualcosa di scabroso. E allora, per il piacere di tutte e tutti voi, stasera si parlerà di cavoli e broccoli, iniziando a sfatare il primo mito. Cavoli e broccoli non vanno confusi, perché sono veramente differenti tra loro, di famiglie e provenienze molto molto differenti. E allora, intanto le basi. I cavoli fanno parte delle famiglie delle crucifere, ok? Primo appunto della serata. Mentre i broccoli, no? Quelli che, anziché la forma tonda e compatta, hanno quelle simpatiche forme di alberelli fanno sì parte della famiglia delle crocifere, ma appartengono a tutt'altra categoria di, come si può dire, di specie. Non è specie, in realtà ho ripetuto la stessa cosa, perché se la famiglia è le crocifere, la specie è anche la stessa, però in realtà di ortaggio, ecco, questa è la parola giusta. Hanno tantissime caratteristiche in comune, come le vitamine che li compongono, ma sono di differente, ecco, varietà. E allora, la famiglia in comune è la crocifera, ma la famiglia non basta per essere omologati, quindi se li chiamiamo cavoli, li chiamiamo broccoli, un perché ci sarà. E tra poco parteremo con una bella carrellata in materia. Ma prima di fare l'elenco di tutti quelli che chiamiamo cavoli, di tutti quelli che invece dobbiamo chiamare broccoli, io direi di iniziare con la prima traccia della sera. La prima traccia della sera è di una compilation un po' così, un po' improvvisata. Mi sono chiesta quale musica poteva andare bene con il tema affrontato, e dato che cavoli e broccoli sono tipici della cucina italiana, anche la nostra colonna sonora di stasera sarà tipica della nostra nazione. Ebbene, non per sostenere chi della musica vuole fare bandiere politiche e soprattutto nazionalistiche, ma semplicemente per tenerci compagnia in una maniera così un po' divertente, io stasera vi parlo di musica italiana, anzi vi metto musica italiana così, di artisti vari, e quindi iniziamo con una delle mie preferite. Iniziamo con la nostra cara, unica, meravigliosa Loredana Bertè, e la dedichiamo ai broccoli che, se anche cantati al femminile con sei bellissima, sono bellissimi e buonissimi, basta conoscerli.
Strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente, e ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, ambiziosa come nessuna, mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre, sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore, mi stava a guardare. Sei bellissima. lega un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni. Ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade, fra la gente. Mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente, e mi sembra di sentire ancora.
Insomma, iniziamo con una bella canzone forte che cerca di dissuadere i pregiudizi, e mentre ne parte un'altra che non voglio sprecar così e che quindi bruscamente vi interromperò, pa, così, perché magari ce l'ascoltiamo dopo per intero mentre li metto il sottofondo, torniamo a parlare di qualche altra cosa che, anche se meno importante di una donna, è stata spesso investita da quello che sono i pregiudizi, e cioè cavoli e broccoli. Primo pregiudizio appunto da sfatare è quello del confonderli. Come dicevo prima, fanno parte della stessa famiglia delle brassacee, oppure anche dette... ve l'ho detto prima l'altro termine, aspettate che lo ritrovo che ora mi sfugge, delle crucifere, ecco, brassacee o crucifere, in realtà poi appartengono a ortaggi differenti, quindi nella grande famiglia, come la grande famiglia del genere umano, poi abbiamo tante distinzioni. Queste distinzioni ovviamente hanno una serie di caratteristiche in comune, come ad esempio l'essere entrambi ortaggi da fiore, ma allo stesso tempo, quindi che quello che noi mangiamo è la parte del fiore, insomma, per capirci, ma allo stesso tempo sono molto diversi tra loro. E allora, per dargli la giusta diversità e quindi il giusto valore nella diversità e quindi la ricchezza delle loro tante differenti forme e utilizzi, ho pensato che il modo più opportuno è farvi un bel elenco. E con la musichetta che ci dà il ritmo, io direi di iniziare da il cavolo. Allora, il cavolo è quello a palla, compatto e fatto di foglie, ok? Quindi tutto quello che è simile a una palla di verdure, di foglie, quindi una palla verde, che in realtà non è solo verde, è un cavolo. E quali sono un po' le tipologie di cavoli che noi conosciamo? Abbiamo sicuramente il cavolo verza, che è quello più riconoscibile, e abbiamo il cavolo verza liscio e il cavolo verza rugoso. Quello verde chiaro, per capirci, e quello verde un po' più scuro invece con le sfumature e le grinze è il cavolo verza. Questi poi li possiamo preparare in mille modi, ma soprattutto dobbiamo tenere presente che li possiamo anche mangiare crudi. Vi sfido io invece a mangiare un broccolo crudo. Poi in realtà abbiamo un cavolo un po' diverso che non è a palla, ma perché è una varietà di questo tipo appunto di verdura che si allunga, ed è il cavolo nero, quello molto molto scuro con la foglia molto lunga, che è tipico delle zuppe toscane. Ed ecco che iniziamo a nominare la parola zuppa per la prima volta nella sera. E poi abbiamo quello che piace tantissimo a me, quello rosso. Quello rosso che viene chiamato in tanti modi, ma tendenzialmente è un cavolo cappuccio rosso, che può essere fatto anche questo crudo cotto, ma il modo migliore è cuocerlo con il sale. E poi nella seconda parte della trasmissione, insomma, vi darò anche la ricetta per preparare questo. E poi ecco, abbiamo una qualità un po' speciale, poco diffusa in Italia, ma appunto siamo abbastanza poliglotti, che se anche stasera scegliamo la musica italiana ci piace spaziare un po' in tutto il mondo, e quindi abbiamo il cavolo di Pechino, che è simile di forma proprio per l'appunto al cavolo cappuccio e al cavolo verza, leggermente però più allungato, e la sua parte ovviamente commestibile, come i suoi compagni, sono solo le foglie. Quindi anche lui ha un gambo un po' ostico da mangiare. E poi ecco, abbiamo quella parte di famiglia che ci inizia a confondere. Perché? Perché viene spesso chiamato cavolo, anzi cavolfiore, e abbiamo il cavolfiore verde e il cavolfiore bianco, che però sono già in quelli che noi chiamiamo broccoli. Perché? Perché anziché avere la foglia e mangiare la foglia, anche se poi è la parte di infiorescenza della pianta, mangiamo proprio il fiore. Quindi quella parte alberellata che sta lì e che noi andiamo a togliere dalle foglie e a spezzettare per poi essere pronta per le nostre preparazioni è un fiore. Un fiore infatti che se lo lasciassimo andare oltre il suo momento di raccolta tirerebbe fuori i petali che noi ci aspettiamo essere tipici del fiore. E spiegherebbe quindi come tutti i fiori lasciati troppo andare. E di questi appunto abbiamo il cavolo bianco, il cavolo verde, che sono quelli arrotondati, ok? Quelli che sembrano nuvolette. Poi abbiamo il cavolo siciliano, che è quello sempre dalla forma arrotondata, però fatto di tanti piccoli pezzettini visibili, che ha un colore bello verde e che va sulle sfumature tra il più chiaro e il più scuro. E poi abbiamo quello che adoro io, non perché è romana, ma perché è uno dei miei preferiti, che è il broccolo romano. E qui entra ufficialmente la parola broccolo. Broccolo che poi da molti è usato anche come insulto, ma anche qui è un grandissimo stereotipo, perché poi insomma, perché broccolo dovrebbe essere un insulto? Ultimo che non ho ancora nominato, ma che faceva parte della famiglia dei cavoli, è il broccoletto di Bruxelles, che però al contrario dei cavoli, come il cavolfiore, che poi in realtà sono broccoli perché mangiamo il frutto, invece è un broccoletto di Bruxelles, ma in realtà è un cavolo perché è fatto solo di foglie. Ed è quella piccolissima pallina che per molti anche qui è, oh mio Dio, disgustosa, ma che invece ha un sapore dolcissimo e prelibatissimo, ovviamente sapendolo preparare con un pochino di peccato, perché i cavoletti di Bruxelles vanno assaporati con quelle cose tipo il formaggio, il burro, conditi per bene, altrimenti il loro sapore troppo dolce rischia di essere troppo delicato. Insomma, abbiamo fatto un po' di chiarezza? Beh, io spero di sì, perché di questa interessante famiglia parleremo ancora a lungo. Ne parleremo ovviamente con i nostri cari amici, il nostro Claudio che ci accompagnerà a un'ottima bevanda stasera e la nostra dottoressa che ne approfondirà tutte le proprietà. Adesso però, prima di passare ai consigli su come si coltivano, e qui torniamo ad unificarli perché se la famiglia è la stessa, anche più o meno il metodo di coltivazione è lo stesso, ci ascoltiamo un'altra traccia. E direi che dato che prima è partita così perché voleva farsi sentire, noi ce la riascoltiamo, sognando un po' ormai però, perché ci parla di primavera, mentre adesso qui si inizia a gelare. Maledetta primavera.
Voglia di stringersi poi, vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Stelle una sola ce n'è che mi può dare la misura di un amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me.
Si torna dopo questa meravigliosa canzone che confesso mi emoziona sempre tanto. E allora, mentre rifacciamo partire la nostra base che ci dà un po' il ritmo delle chiacchiere, io vi confesso che stavo cercando, no, come al solito, gli appunti che mi prendo per darvi i giusti consigli da contadina, perché ovviamente oltre l'esperienza mia personale cerco sempre di trovarvi qualcosa in più. E poi in realtà mi sono imbattuta in una cosa che mi ero segnata abbastanza interessante, perciò apro un'altra parentesi. Ci siamo prima detti appunto puzzano e nessuno li vuole mangiare perché puzzano. In realtà, ecco, vi do la spiegazione del perché i cavoli e i broccoli puzzano. Quando vengono cotti, tutti i cavoli emanano un cattivo odore. Ma perché? Perché sono ricchi di composti di zolfo, che quindi con la cottura vengono liberati. I solfuri, però, svaniscono al 90% dopo solo 8 minuti di cottura, quindi insomma è tollerabile il loro odore. E l'estrazione è totale dopo 16 minuti. E a questo punto abbiamo anche una serie di trucchi per cucinarli, ecco, senza il cattivo odore. E però non so se li vogliamo anche adesso o li vogliamo dopo, i trucchi con la cucina. Vabbè, abbiamo parlato di puzzo e allora dai, approfondiamo immediatamente come si elimina la puzza dal cavolo e dal broccolo durante la cottura. Per eliminare lo sgradevole odore del cavolo, che si diffonde in tutta la casa durante la cottura, basta aggiungere un po' di aceto in una tazzina da caffè e posizionarla sul coperchio della pentola, in corrispondenza del vapore d'uscita. Perché si sa, l'aceto tende a catturare le molecole puzzolenti e a bloccarle tra le sue. Un altro trucco per evitare sempre l'odore piuttosto forte, sempre durante la cottura, è mettere all'interno della pentola una fetta di pane con tanta mollica. Anche questa, volendo per amplificarne il potere, si può far impregnare di aceto o di limone. Altra opzione. C'è addirittura chi mette una foglia di alloro nell'acqua, sempre perché quando così il vapore sale ne stempera l'odore. Io aggiungo che ha sempre un buon sapore nelle cose bollite la foglia di alloro. Altri metodi invece sono quelli di mettere nell'acqua mezzo bicchiere di latte durante la cottura, però questo già ci piace un po' di meno perché ne va ad alterare il sapore. E poi addirittura chi ci aggiunge i capperi, ma queste mi sembrano sempre modalità ben poco consone a quelle che Mangia Radio vi suggerisce. Io poi ci aggiungo quella di mia mamma e di mia donna, quella da sempre usata nella mia famiglia, cioè mettere la mollica del pane non dentro ma sopra il coperchio. E anche questa comunque ha un effetto spugna. E nel suo effetto spugna, secondo me, ne stempera abbastanza l'odore. Insomma, vi ho fatto una parentesi ben differente da quella che vi avevo annunciato. Però adesso torniamo un po' a parlare di broccoli e cavoli. Questi sono due ortaggi, appunto, molto simili tra loro. E fanno parte della famiglia, per l'appunto, delle crucifere, coltivati per lo più in Italia. E la loro coltivazione, guardate un po', è iniziata proprio in Toscana. La parte commestibile è quella dell'infiorescenza, che per l'appunto può prendere vari colori, bianco, verde, bordeaux. Anche qui il colore però più classico è quello del verde ed è quello che troviamo abbastanza diffuso. Ogni piccola escrescenza di questa pianta, e qui si parla per lo più del broccolo, è un germoglio di fiore. E quelli che si trovano più in basso, sappiate, sono sterili, mentre quelli che si trovano in alto in cima sono quelli fertili, da cui volendo si possono ricavare per giunta i semi. La raccolta? Beh, la raccolta intanto è invernale, perché ne stiamo parlando adesso in quanto cavoli, broccoli e verze, che dir si voglia, sono ortaggi invernali. e la loro raccolta si effettua proprio in questi freddi mesi. Però essa dipende essenzialmente dalle varietà. C'è infatti un lasso di tempo che va abbastanza da ottobre a maggio per le loro raccolte. Ovviamente tutto dipende da quando sono stati seminati e da quando arriva il momento della fioritura. Anch'esso ovviamente poi cambia se lo coltiviamo in un campo aperto o se lo coltiviamo in serra, come tutte le altre, verdure, ortaggi e coltivazioni. Una nota importante che ci fa questa rubrica contadina che mi sono segnata è che a seconda di quante foglie vengono rimosse durante la crescita di cavoli e broccoli, questo può assumere diverse forme e diverse denominazioni. Può essere affogliato nella misura in cui rimangono praticamente tutte le foglie a copertura dell'infiorescenza. Questo ad esempio è il modo in cui si coltivano le verze. Oppure può essere cornato, cioè, ora ve lo spiego, ma ci rimettiamo però la musica che ci piace tanto. Eccola. Può essere cornato quando vengono eliminate solo le foglie più esterne, lasciando scoperta la parte superiore della palla. Per l'appunto, questo si fa quando ad esempio cerchiamo di far aprire un po' le verze, di non farle crescere troppo compatte, oppure il classico modo in cui si coltivano i broccoli e i cavolfiori. Oppure può essere completamente defogliato, cioè quando sono rimosse quasi tutte le foglie esterne, lasciando in gran parte scoperta la palla verde centrale. E questo è il modo in cui di solito si coltivano i broccoli siciliani. Oppure nudo. Nudo quando vengono eliminate tutte le foglie. E poi, tragedia, viene avvolto nella plastica. Ecco, questo è un po' il metodo che a noi piace meno. Ed è quello ad esempio che facilmente individuate nei supermercati quando trovate queste palle di verdure belle, perfette, rigide, dove non c'è nemmeno una passatina di lumaca e una manzocchiatina di lucertola. Beh, quelle sono le cose che noi vi sconsigliamo sempre di comprare. Assolutamente non ci piacciono e anzi sosteniamo che ci fanno male. E tutti i contadini e le contadine che passano qui dai microfoni di Mangiaradio ve lo ricordano sempre. Gli animali sono più intelligenti di noi, quindi dubitate e titubate nel momento in cui vedete l'assenza di terra e di tracce di animaletti. E con questo io direi che ci andiamo ad ascoltare una traccia di un gruppo che si chiama come un simpatico animaletto, anzi come dei simpatici animaletti. Una traccia veramente old style o da trash. Comunque ci ascoltiamo i Camaleonti con Eternità.
Stare qui al sapore dell'eternità, dopo aver amato te, io ti guardo mentre dormi accanto a me, non ti dietro le ciglia chiuse. Eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme, per lei vivrò e quando avrà bisogno io ci sarò.
Torniamo sempre su Radio Sonar con Mangia Radio. Se la musica vi avesse un po' confuso, stasera si parla di broccoli, di cavoli, tipiche verdure all'italiana, e così ci stiamo facendo anche una bella scarrellata musicale con quelli che sono un po' i grandi gruppi e i grandi cantanti che ne hanno un po' segnato la tradizione musicale. Torniamo però a parlare di broccoli. Broccoli e cavoli, insomma, questi meravigliosi ortaggi ricchi di proprietà. E a questo punto, anziché farlo negli ultimi minuti della trasmissione, quando quasi mi inizia a salire l'ansia di non poterla presentare a dovere e di non vivermi con serenità gli importanti minuti che lei ci regala con le sue perle, ci ascoltiamo subito la nostra dottoressa. La dottoressa che in questi giorni sta lavorando tantissimo perché la sua erboristeria solitamente sotto Natale diventa presa d'assalto e lei torna lì a lavorarci in uno dei luoghi che sempre la lieta e dove ci regala le sue perle di saggezza. Perciò io invito tutti e tutte a passarla a trovare in questa bella erboristeria situata tra l'Uso Sestio e la fermata successiva della Tuscolana, in una piccola traversa, e intanto prendete appunti perché ci sono le sue perle di saggezza.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Mangia Radio, eccoci di nuovo qui con la dottoressa. Buonasera Claudia. Questa sera parliamo di piante e ortaggi di stagione, come appunto il cavolfiore, i broccoli, i broccoletti, i cavolini di Bruxelles, ma anche la senape. Sono tutte piante appartenenti alla famiglia delle brassicacee o crucifere. Vediamo perché ci fanno bene, soprattutto insomma consumarle in questo periodo, dato che sono di stagione, e cosa contengono. Allora, innanzitutto queste piante appartenenti alla famiglia delle brassicacee contengono molta vitamina C, ma anche provitamina A, vitamina B1 e B2, e contengono minerali come fosforo, ferro, calcio, contengono vitamina K, che ha un'azione cicatrizzante perché blocca le emorragie, e contengono anche delle sostanze definite composti solforati che hanno un'attività antitumorale spiccata, anche perché in questi ortaggi è unita all'azione antiossidante della vitamina C e dei minerali che queste piante contengono. Hanno un'azione espettorante, mucolitica, antibiotica, molto utile per in caso di affezioni dell'apparato respiratorio che sopraggiungono soprattutto in inverno. Hanno un'azione stomachica perché stimolano la secrezione della bile e ci aiutano a digerire, anche cicatrizzante dello stomaco, proprio perché bloccano le emorragie in caso di ulcera. Hanno un'azione ipoglicemizzante, molto utile in caso di problemi di glicemia e tendenza al diabete di tipo alimentare, e hanno un'azione antinfiammatoria, che viene sfruttata anche nell'uso esterno, come vedremo, per preparare degli impacchi contro sia le infiammazioni dell'apparato locomotore, come le lombalgie e i reumatismi, ma anche nelle infiammazioni della pelle. Abbiamo innumerevoli prove in letteratura dell'utilizzo ad esempio del cavolfiore già nei tempi antichi. Ippocrate, Plinio, Galeno, Catone il Vecchio, insomma, ne avevano trattato diffusamente nei loro scritti e nei scritti postumi dei loro allievi. Ad esempio Ippocrate raccomandava ai cardiaci e ai malati di dissenteria di mangiare due volte al giorno il cavolo cotto con un po' di sale. E Catone il Vecchio curava con il cavolo se stesso e i pazienti per ogni tipo di malattia senza distinzione. Lo consigliava ad esempio per le eruzioni, per le ferite, per le artriti, per le piaghe, addirittura venne utilizzato contro la peste. I romani utilizzavano il cavolo esternamente, preparando dei cataplasmi, quindi degli impacchi, per curare le ferite dei soldati. Insomma, diciamo, le innumerevoli proprietà del cavolfiore erano già conosciute nell'antichità. E un utilizzo che è arrivato fino ai giorni nostri è proprio quello di preparare con le foglie di cavolo, che sia cavolo rosso, cavolo cappuccio bianco o cavolo erza, degli impacchi o dei cataplasmi per curare i dolori reumatici. Viene utilizzata a questo scopo anche la senape. I grani di senape, i semi di senape, vengono utilizzati spesso macinati e uniti alla farina di lino, o anche, diciamo, cotti in un po' d'acqua calda che non superi, mi raccomando, i 40-45 gradi, direi, altrimenti si perdono tutte le proprietà. E vengono poi utilizzati per fare degli impacchi contro, appunto, i dolori, le artralgie, ma anche degli impacchi per curare, ad esempio, le affezioni dell'apparato respiratorio ed eliminare il catarro. Pare, appunto, che queste piante, grazie ai composti solforati che contengono, ma anche alle mucillagini, abbiano la proprietà di tirare fuori l'umidità, le tossine dall'organismo, riscaldano, hanno un'azione anche cicatrizzante, quindi fare soprattutto in questo periodo degli impacchi contro i dolori che con l'umidità peggiorano sicuramente può farci solo che bene. E ad esempio le foglie dell'averzo, del cavolo, le possiamo utilizzare facilmente anche stirandole, ad esempio con un ferro da stiro oppure con un mattarello, che ci aiuta a tirare fuori il succo della pianta, appunto, pieno di principi attivi. I cataplasmi o gli impacchi possono essere apposti sulla zona da trattare e lasciati anche tutta la notte o comunque almeno una o due ore. E naturalmente possiamo e dobbiamo utilizzare queste piante anche nella nostra alimentazione, solamente che, come dicevo prima, con le alte temperature, se cuociamo i cavoli, i cavolfiori, sopra i 50 gradi, i minerali, le vitamine, ma soprattutto i composti solforati si perdono, e quindi sarebbe buono cuocere queste piante a cotture brevi. Addirittura una buona abitudine è quella anche di tagliare il cavolo finemente e di mangiarlo crudo come aperitivo, perché appunto stimola le nostre ghiandole digestive. Insomma, siamo in inverno, sono di stagione, quindi il consiglio semplice che la dottoressa vi dà questa sera è mangiate cavoli, broccoli, perché ci fanno tanto bene, e senza ripetermi, tutte le infiammazioni, ma anche le nostre tossine, il muco, tutto ciò che accumuliamo grazie all'assunzione di cavoli, cavolfiori e broccoletti nella nostra alimentazione viene eliminato. Grazie ancora per avermi ascoltato questa sera, un abbraccio, ci sentiamo alla prossima puntata di Mangia Radio. Ciao!
E grazie alla nostra dottoressa e ai suoi preziosissimi consigli. A questo punto torniamo in un momento musicale, ricordando che la dottoressa sarà con noi tutti i martedì di Mangia Radio, ma che qualche consiglio, se state ben attenti, lo trovate anche in un'altra trasmissione veramente molto bella e richiesta e ricercata e di successo di questa radio. Cioè, non ve lo svelo perché è di quelle innominabili in cui non si può dire di chi fa parte. Però, tornando invece sulle nostre note musicali, torniamo nelle botte di romanticismo che ci facciamo stasera con la musica italiana e ci ascoltiamo Una rotonda sul mare.
Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Sempre sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.
E beh, è piaciuto il romanticismo, eh sì, lo so che facciamo tutti duri e tutti quelli che quando partono queste canzoni fanno le facce scocciate, ma poi la realtà è un'altra. Iniziamo tutti a dondolare e a tenere il ritmo. Ebbene, con la nostra musichetta d'accompagno che riparte, dopo i consigli della dottoressa, beh, siamo giunti al momento delle ricette. Ed è qui che vi voglio. Prendete appunti, provatele e poi ne riparliamo se questi cavoli e su questi broccoli non ci piacciono oppure li adoreremo. Ovviamente non posso che iniziare se non dalle ricette tradizionali. Ovviamente siamo in Italia con questo ortaggio che abbiamo detto per lo più viene usato nelle nostre ricette tradizionali e quindi non posso che non cominciare da qua, dalla ricetta delle orecchiette con i broccoli, che però in realtà sono le orecchiette con le cime d'erapa e non lo saprei dire con un dialetto più opportuno, però anche a Roma vengono chiamate così. Ingredienti: 280 g di orecchiette, 800 g di broccoli, uno spicchio d'aglio, formaggio grattugiato meglio se pecorino, peperoncino, olio e sale. Come si procede? Con molta facilità. Si mondano, cioè puliscono, i broccoli, eliminando le foglie e dividendo i fiori e le cimette. Quindi si lessano per alcuni minuti in acqua salata. Nel frattempo in un tegame scaldiamo due cucchiai d'olio e li lasciamo insaporire con un po' d'aglio e del peperoncino. Quindi una volta scolate aggiungiamo le cime di rapa e cuociamo per altri 10 minuti. Lì, nell'acqua dove abbiamo cotto le nostre cime di rapa, lessiamo le orecchiette, quindi riportiamo l'acqua a bollore e quando è pronta le caliamo giù, aggiustando se serve di sale. Le scoliamo bene al dente e le ripassiamo nel tegame con le nostre cimette. Mescoliamo ben bene e le disponiamo sul piatto, quindi spolveriamo con il nostro pecorino grattugiato e buon appetito! Ma che bontà! Eh sì, glielo dovevo far dire, ma che bontà, ma che bontà. E poi torniamo a un'altra tradizione, una di quelle che una volta scoperta, secondo me, crea dipendenza. Io ringrazio ancora la mia meravigliosa collega che me l'ha fatto assaggiare e adesso lo condivido con voi. Si chiamano involtini di Verza, ma insomma è riduttivo chiamarli così e perciò cercherò, sperando di non sbagliare, di darvi il loro nome originale. Parliamo ora del sarmale, cioè gli involtini di Verza ma fatti con la ricetta rumena, che è anche veramente di speciale. Intanto il sarmale è un involtino di cavolo farcito con un composto di carne tritata e riso, uovo e semolino, che poi vengono cotti in una pentola, fatta però una specialità tipica anche la pentola. C'è chi la fa nel coccio, c'è chi la fa nelle antiche pentole di rame, insomma anche qui, in base alla tradizione, è tutto un agire. Ingredienti: carne trita di magliare, 300 grammi, carota 1, semolino 1, un cucchiaio ovviamente, vino bianco 1, bicchiere però, carne trita di vitello 400 grammi, riso 150 grammi e poi Verza liscia e bianca, quindi quella verde chiaro, 1, olio extravergine di oliva ben 4 cucchiai, mezza cipolla, anzi no, mezzo chilo perché qui si abbonda col sapore, un uovo, un succo di limone, un cucchiaio di concentrato di pomodoro e sale e pepe quanto basta. Si procede prendendo le cipolle e la carota e tritandole finemente, quindi le mettiamo in una pentola con 4 cucchiai di olio extravergine di oliva e le lasciamo rosolare per ben 10 minuti. Quindi prendiamo il riso e lo facciamo lessare per circa 10 minuti, poi lo raffreddiamo sotto l'acqua fredda e lo uniamo alla carne trita, mescolando con le mani e, se serve, proprio qui aggiungiamo il nostro cucchiaio di semolino, che aumenta la capacità del composto di rimanere bello composto, quindi compatto e omogeneo. Quindi aggiungiamo l'uovo e il concentrato di pomodoro. Regoliamo di sale e pepe e lasciamo riposare per circa 30 minuti, dopo aver amalgamato ovviamente bene il tutto. Nel frattempo laviamo le foglie del cavolo Verza, le sbollentiamo in acqua e le lasciamo asciugare su un bel panno di stoffa. Qui nell'acqua di cottura avremo aggiunto il succo del nostro limone e ovviamente del sale grosso. Una volta raffreddate le verze, le foglie ovviamente, possiamo preparare gli involtini. Quindi prendiamo una foglia, la riempiamo con il nostro buon composto e arrotoliamo, pieghiamo e facciamo un involtino ben chiuso. Quindi lo adagiamo sul fondo di una pentola con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e lasciamo cuocere lentamente. Oppure c'è la variante di chi aggiunge un po' di salsa di pomodoro, ma quelli che ho mangiato io original erano bianchi. Quindi avviamo la cottura unendo un bicchiere di vino bianco e facciamo cuocere lentamente rosolando di qua e di là per almeno un altro quarto d'ora. Ovviamente occhio che vanno serviti ben caldi. Restiamo in zone estere, va? E impariamo a fare i crauti. Questi ovviamente a me fanno pensare alla Germania e alle buone buone birre. Beh, ovviamente insomma poi assaggiarli nella casa dell'HB in quel di Monaco ha tutto un altro valore e sapore. I crauti, beh, per farli ovviamente serve di nuovo il nostro amico cavolo cappuccio, 25 grammi di sale, un cucchiaio di semi di senape, un cucchiaio di grani di pepe e un cucchiaio di bacche di ginepro. Occorre poi una centrifuga per insalata, una ciotola molto capiente, un contenitore di vetro, della pellicola trasparente, delle tazzine o dei piccoli piattini rotondi, una mandolina e, attenzione attenzione, una bilancia pesa alimenti. Preparazione: puliamo il cavolo cappuccio privato della base ed eliminiamo le foglie, quelle esterne. Affettiamo il cavolo cappuccio a listarelle molto molto sottili, aiutandosi con un'affettatrice oppure con una mandolina. Quindi sciacquiamo il cavolo cappuccio in acqua fresca, lo scoliamo e lo centrifughiamo. facendo attenzione ad eliminare l'acqua in eccesso. E a questo punto pesiamo il cavolo, perché dobbiamo aggiungere la giusta dose di sale marino, meglio se integrale, pari al 2,5 del peso delle foglie di cavolo ben sgocciolate. Quindi si distribuisce il sale in modo uniforme, mescolando accuratamente con le mani e strofinando ben bene sulle listarelle di tutte le parti del cavolo, anche quelle più interne. Lasciamo perciò riposare per circa un'ora, rimescolando ogni tanto. Dopo un'ora, i cavoli appariranno parzialmente immersi nel loro liquido di vegetazione. E qui, inseriamoli allora in un bel recipiente di vetro o di terracotta. Altrettanto attenti, iniziamo a versare gli aromi. Allora, c'è chi piace di più, c'è chi piace di meno, quindi questo il quanto basta lo decidete voi. E andiamo a dare giù semi di senape e pepe nero e semi di comino, se si vogliono aggiungere, e le nostre bacche di ginepro. Li lasciamo fermentare a questo punto i cavoli cappucci per almeno 3 o 4 settimane in un ambiente abbastanza fresco e riparato dalla luce diretta. Un'accortezza è per la fermentazione: i cavoli devono essere completamente immersi nella salamoia. Per agevolare poi la procedura si consiglia di collocare in un frigo con la pellicola trasparente sulla superficie e di sistemarvi anche un bel peso sopra. Poi, per capire se i crauti sono pronti, bisogna assaggiarli e vedere se hanno il giusto sapore, acidulo e un po' forte. Quindi si scolano per bene e poi si mangiano. Siamo in ritardissimo, quindi le altre ricette super buone che avevo preparato le ascolteremo in un altro momento. Ci ascoltiamo un pelino di canzone, giusto il tempo per passare all'ultimo nostro contributo, quello del grandissimo esperto di bevande della trasmissione Mangia Radio. E stasera chissà Claudio che ci suggerirà. E la lasciamo di sottofondo perché ecco, abbiamo pronto il suo contributo e non possiamo rubare altro tempo alla nostra trasmissione che ci segue. Queen Sting, che come al solito io cerco in qualche modo di ostacolare, ma non lo faccio volentieri, non lo faccio nemmeno con volontà, giuro.
Allora, visto che il tema di oggi sono le verdure di stagione e di conseguenza le zuppe, allora parliamo di pasti invernali, prodotti dell'inverno. Mi viene in mente proprio un abbinamento che più stagionale non può essere, e in questo caso non vi parlo di un vino, vi voglio invece parlare di nuovo di una birra. Esistono infatti le birre cosiddette invernali, in molti casi vengono anche chiamate birre di Natale, che sono birre con produzione limitata e che vengono messe in commercio soltanto nei mesi più freddi. È una tradizione tipica del Nord Europa, soprattutto in Belgio, ma anche in Gran Bretagna, in Inghilterra, ed è proprio in questo paese che oggi voglio portarvi con la birra di un birrificio storico che si chiama Samuel Smith, che è uno dei birrifici più antichi del Regno Unito. Si trova nel nord dello Yorkshire e quindi a nord-est nella mappa della Gran Bretagna, e da sempre produce birre con l'acqua del suo pozzo e con i suoi lieviti autoprodotti da centinaia di anni. Quindi parliamo di un prodotto artigianale, pur nella sua diffusione capillare in tutta la Gran Bretagna e in parte anche in Europa. Un modo per far vedere come anche ingrandendosi si può rimanere fedeli alla tradizione. Ovviamente Samuel Smith fa birre tipicamente inglesi, non si è mai piegato alle mode, quindi non troviamo mai né troppo luppolo e né troppo alcol nelle sue birre. E anche nella Winter Ale, che viene chiamata Winter Welcome Ale, come a dare il benvenuto alla stagione, troviamo infatti una gradazione non eccessiva. Siamo infatti sui 6 gradi percentuali di alcol, e la birra, che è dal classico bel colore ambrato scuro, ha un bellissimo sentore di nocciola e di arachidi al naso, una schiuma densa con una bellissima intensità olfattiva, ma soprattutto quando viene poi mandata giù colpisce per la sua piacevolezza di beva. È molto piacevole appunto in bocca, ha sì una bella schiuma, però non è molto frizzante, anche questa caratteristica tipica delle birre inglesi. Il malto prevale sui luppoli, quindi c'è questo finale che ha una tendenza dolce veramente incredibile. E soprattutto, come vi dicevo prima, essendo una birra che si differenzia dalle birre invernali belghe, non ha quella speziatura in evidenza, anche perché le spezie una volta erano care, quindi non venivano utilizzate. Di conseguenza Samuel Smith, essendo tradizionalista, è rimasto fedele a questa caratteristica delle winter ale inglesi. Un abbinamento secondo me perfetto con una zuppa che è sì calda e corroborante, però non è mai super super intensa come può essere magari un secondo di carne, con le quali vengono spesso consigliati in abbinamento le Winter Ale del Belgio. La lieve intensità alcolica di questa Winter Ale inglese è proprio il perfetto compromesso per fare un pasto invernale, rimanendo però, diciamo, abbastanza leggeri. Quindi, con una bella zuppa di quelle che vi ha consigliato Claudia, io vi consiglio questa Winter Welcome Ale di Samuel Smith da Tadcaster, North Yorkshire, Inghilterra.
E già, avrei dovuto consigliarvi anche tante tante zuppe, ma purtroppo il tempo a Mangiaradio non passa mai, come forse quello a tavola in buona compagnia. E così vi propongo una cosa: le vellutate di Verza con la pancetta croccante che pensavo di consigliarvi, oppure una bella minestra calda di broccolo romano e patate con una punta di peperoncino, e le altre bontà le posteremo insieme al nostro podcast. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento come sempre ad ogni martedì alle 19.45 su radiosonar.net, e ora vi lascio in ottime mani con Quisting, e mi raccomando, ascoltate sempre radiosonar.net, e se siete tristi giù e non ci sono trasmissioni in diretta, avete tutti i bei podcast della nostra radio a vostra piena disposizione. Ciao!
Si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
Accompagnato dalla ottima birra che ci ha consigliato il nostro Claudio, il menù per due stasera è a base di quelle zuppe calde che abbiamo solamente sentito nominare. Quindi iniziamo con una bella vellutata di cavolo cappuccio bianco accompagnata con dei crostini all'aglio. Seguiamo con un cavolo cappuccio cotto nel sale in accompagnamento a invece una minestra asciutta di broccoli di Bruxelles insieme a delle scorze di parmigiano saltato. Chiudiamo il tutto come volete, ma mi raccomando, con passione e bontà.
È tutto apparecchiato.